Un saluto specialissimo, sereno disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. E per me è una prima volta, sono davvero felice di incontrare intanto una mente molto acuta. Di lei dicono che è molto intelligente ed è vero, ma lei è un attivista, è un'ex politica, è un personaggio televisivo, è una scrittrice, arriva da Foggia, Vladimir Luxuria. Ciao, benvenuta, come stai?
Bene, grazie, grazie dell'ospitalità, felice di essere qui a Padova, felice di essere anche al Padova Pride Village.
Infatti sei la madrina ufficiale di questa edizione 2020 che finalmente si fa, del Pride Village di Padova, con tanto di premio alla persona per questo tuo impegno e attività per la categoria. Quanto è importante per te, ecco, essere presente al di là della cornice festosa e allegra a manifestazioni come questa?
Guarda, io vorrei dedicare il premio che mi viene dato e che accetto volentieri e che mi riempie anche di emozione, perché mi viene dato dalla comunità mia di riferimento. Lo vorrei dedicare a tutte le persone che sono eroi della propria vita, che non mentono, che sono sinceri, che reagiscono davanti alle ingiustizie, che credono nell'amore, che combattono l'odio. Tutte le persone che hanno partecipato ai Pride, ma anche chi non è venuto ai Pride e magari si è fatto il Pride tra i suoi amici o nella sua comunità di lavoro, non nascondendosi mai, non lasciandosi vincere dall'ipocrisia. Vorrei dedicarlo a tutte le persone che hanno fatto della sincerità, della schiettezza o del così dire coming out la medaglia della propria vita.
Senti Vladimir, molto è stato fatto, ma quanto c'è ancora da fare secondo te in termini di diritti civili per la categoria?
Sicuramente da una parte c'è quello che riguarda le leggi. Quindi ovviamente bisogna fare delle leggi, è stata fatta una legge sulle unioni civili, bisognerebbe anche fare una legge che tuteli le famiglie arcobaleno esistenti in Italia, il tema della omogenitorialità, anche della transgenitorialità. Di cose da fare ce ne sono tante per quello che riguarda la legge. E poi ci sono delle battaglie da fare a livello culturale, quindi attraverso un'opera di educazione, prevenzione, mass media, scuole, istituzioni. La nostra è una battaglia continua, non bisogna mai pensare di aver raggiunto un traguardo, ma bisogna anche pensare a difenderlo, questo traguardo.
Quale delle tante anime che ho citato all'inizio presentandoti prevale sull'altra e cerca di sgomitare? Mi riferivo all'ex politica, alla scrittrice, al personaggio televisivo, all'attrice che non ho citato.
Sono tante sfaccettature della mia personalità poliedrica, perché comunque io riempio dei significati di cui sono portavoce tutte le occasioni in cui ho potuto esprimermi, dalla scrittura alla presenza televisiva alla presenza in Parlamento. Io sono sempre la stessa, coerente, indipendentemente dai luoghi che mi hanno ospitato. Per usare un'altra metafora, sono un contenuto solido che non prende mai la forma del contenitore.
Anche durante il periodo di lockdown e quindi di questa terribile penitenza, tu comunque hai continuato a lavorare come ospite molto richiesta, devo dire, in televisione. Ma ti diverte davvero, a parte il compenso ovviamente, partecipare a tutti questi salotti televisivi, o dipende dall'argomento, perché molte volte ti alzeresti volentieri te ne andresti?
Beh, sai, sì, a volte ci sono delle persone che ti fanno perdere la pazienza, no? Che dicono delle cose brutte. Mi è capitato a Porta a Porta, mi è capitato a Live Non è la D'Urso. Però, diciamo così, quando ti invita in una trasmissione si cerca il contraddittorio. Mi piace molto quando mi fanno delle interviste, ovviamente a tu per tu, perché ho più possibilità di potermi esprimere. Però ringrazio sempre tutte le occasioni in cui ho potuto comunque esserci e dire la mia.
Ho letto alcuni articoli del passato che ti riguardavano, anche quando sei riuscita a vincere, devo dire, l'edizione 2008, se non sbaglio, dell'Isola dei Famosi, e dicevano: Vladimira Luxuria porterà una ventata di trasgressività. Ma perché per forza devi portare una ventata di trasgressività? Tu l'hai capita?
Tesoro mio, i veri trasgressivi oggi sono questi bei signori che vediamo tutti azzimati con la valigia 24 ore, giacca e cravatta, che poi al calare delle ombre calano anche le mutande, non vi dico dove e non vi dico neanche dove le lasciano, eh? Ufficio oggetti smarriti. Quindi, per carità, non facciamoci vincere da questo stereotipo per cui se uno è transessuale vuol dire anche macchina sessuale.
C'è davvero un episodio, se ti va di raccontarlo, che ti ha fatto più male di altre, dove hai detto veramente adesso è troppo? Insomma, tu hai subito di tutto, voglio dire, no? Offese, striscioni, scritte davanti a casa, insomma, di tutto e di più il peggio, possiamo dire.
Guarda, mi sono successe tante cose, tipo la scritta Luxuria Raus con la croce, con la svastica fuori da casa mia, proprio dimostrando che loro sapevano dove abito, o addirittura missive nella mia posta, minacce, dibattiti, scontri, cacciate dai bagni, arresti all'estero, in Russia, paura di quando ho partecipato al Pride a Istanbul. Nella vita mi sono sempre lasciata guidare dal coraggio. Quello che mi ha ferito è il fuoco amico, cioè quando ti vengono degli attacchi da parte di persone da cui non te l'aspetteresti, con cui magari hai condiviso anche delle battaglie, solo magari per gelosia, per invidia, perché magari tu sei riuscita a diventare parlamentare e l'altro no. Questo mi ha molto rattristato. E poi devo dire anche ultimamente è stato lo scontro con Sgarbi, perché con Sgarbi io ho fatto tantissime iniziative quando era sindaco a Salemi, anche quando era assessore alla cultura del comune di Milano. Io l'ho difeso contro la bigotta Letizia, che era sindaca di Milano. Eppure lui al salotto di Live Non è la D'Urso ha cominciato a inveire contro di me. Io farei un appello a Vittorio Sgarbi davvero di stare attento, perché vedo che tanti assecondano questi suoi accessi d'ira solo perché fa qualche ascolto in più, ma io temo che con l'avanzare dell'età questo suo ripetersi sempre più frequente di questi accessi d'ira possa portarlo davvero sulla via dei, sai, di quei vecchietti che continuano a urlare, cioè, quindi sarei molto attenta, magari mi rivolgerei a uno bravo, anche a uno psicologo.
Conosci benissimo il mondo della notte, sei stata anche in passato direttrice di alcuni locali. Che cos'è che ti affascina, oltre al grande senso di libertà che ha il mondo della notte?
Io sono nata nei locali, perché io quando avevo poco più che 17 anni sono stato in un locale, alla Nuova Idea di Milano, venendo da Foggia, e in quel locale ho riscoperto la voglia di esserci, ho scoperto che non ero sola, che potevo essere quello che ero e potevo divertirmi, potevo bere e potevo ballare. Quindi sono grata alla funzione sociale anche di un locale. Ed è per questo che per 10 anni ho diretto Mucca Assassina, ho diretto il Gay Village e sono stata ospite tante volte in tanti locali, perché ritrovo quel senso di comunità che oggi si allarga sempre di più agli eterosolidali, a tanti uomini, tante donne eterosessuali che non si fanno nessuna paranoia, anzi si divertono tantissimo nei nostri locali.
Adori moltissimo viaggiare sul Perù, che è stato uno dei viaggi tuoi più belli, hai scritto anche un libro. L'estate 2020 di Vladimir Luxuria sarà divisa tra mare, montagna, lago o città d'arte?
Ah, io frequento mari, monti, colline, fiumi, oceani. No, mi piace molto viaggiare, questo è vero, viaggiare anche da sola, avere il contatto diretto con le popolazioni, senza filtri, senza intermediari. Quest'anno già ho trascorso 5 bellissime giornate a Capri. In quest'anno in maniera particolare vado nelle località turistiche, mi faccio le foto negli alberghi, negli ristoranti, perché so che la funzione di un personaggio pubblico è anche quella di invogliare le persone ad andare, anche perché l'Italia è bellissima, è piena di posti bellissimi, nei ristoranti si mangia bene, e vorrei dire che gli alberghi italiani sono già da prima gli alberghi più puliti al mondo, non fosse altro che abbiamo il bidet. Ma ancor più in questo periodo devo dire che ovunque sono stata, state tranquilli perché sono luoghi assolutamente sicuri.
Il tuo cuore batte a mille per l'adorata nipotina Giulia, c'è qualcosa in cui speri ti assomigli da grande o qualche preoccupazione che arriva un po' da zia vedendola crescere, una zia che le spalle ce le ha belle grosse?
Io ricordo quel giorno in cui ho visto l'ecografia e ho visto per la prima volta la mia nipotina quando ancora era nel pancione di mia sorella. Da quel giorno si è creato un legame molto forte, perché ho seguito tutte le fasi, perché mia sorella lavora anche con me, quindi ho seguito veramente tutte le fasi, e devo dire che veramente mi somiglia tanto. Lei ama il mare e poi ama tantissimo lo spettacolo, cioè lei dovunque c'è una musica balla e non è timida, quindi secondo me arriverà un punto che lei sarà giovane e avrà una sua trasmissione televisiva, io sarò una vecchietta con un bastone di Swarovski e le chiederò di farmi partecipare a un suo programma e lei mi dirà: zia, sei vecchia ormai, appendi la mutanda al chiodo.
A Foggia, dove hai iniziato la tua carriera artistica, presso il Dirty Dixie Club se non sbaglio, ti sei trasferita nell'85 a Roma, dove ti sei laureata all'Università La Sapienza con 110 lode, complimenti, in lingua e letteratura. Ma com'è stato davvero l'impatto da Foggia con la capitale?
Beh, io cercavo una città grande dove comunque potermi esprimere, ero indecisa tra Milano e Roma all'inizio, poi alla fine per alcune amicizie che avevo maturato e che comunque erano a Roma ho scelto Roma, anche se adesso vedi il destino ha voluto che prendo il treno Roma-Milano come se prendessi la metro, quindi ci vado spessissimo per ragioni lavorative. I complimenti che tu mi hai fatto sui 110 e lode che ho preso per la laurea li accolgo molto positivamente, perché purtroppo c'è stato un periodo della mia vita, quando andavo a scuola, che avevo addirittura pensato di mollare la scuola, di abbandonarla, perché non ne potevo più di essere bullizzata, perché ero considerata appunto effeminata e mi facevano vedere i sorci verdi. E quindi il fatto di aver resistito, di aver preso 110 lode, ha dimostrato che bisogna resistere, non bisogna darla vinta agli odiatori.
Ma la tua rivincita è arrivata proprio grazie a questa attività dal 2006-2008, quando sei entrata in Parlamento nelle file di Rifondazione Comunista, prima persona transgender eletta in Parlamento da uno Stato europeo. E lì ti sei presa un po' la tua rivincita, anche da quello stronzetto di Enzo, questo tuo compagno di classe che te ne ha combinate di tutti i colori.
Sì, quello era, diciamo, il capobranco dei bulli, che mi scriveva le parolacce sui quaderni, mi faceva la pipì nelle scarpe quando c'era l'ora di educazione fisica, mi sfotteva tutte le volte che veniva fatto il mio nome durante l'appello, e che poi dopo, quando sono diventata onorevole, camminavo per le strade della mia città, era lì che mi offriva il caffè, che mi ha chiesto di raccomandare il figlio che aveva fatto un concorso. Appunto, io sono coerente, sono gli altri che sono pronti a cambiare idea più che paia di mutande.
Ma ti attira ancora un po' la politica oppure non più di tanto? Preferisci vederla da fuori?
Io credo di non aver mai smesso di fare politica. Sì, è vero, in quei due anni ho fatto la politica, quella istituzionalizzata, ma io politica la faccio tutti i giorni, tutte le volte che reagisco davanti a un'ingiustizia. Poi, sai, sono giovane, bella e gagliarda e tosta, come puoi vedere. Nel frattempo cerco di aiutare le persone che continuano quelle battaglie che anch'io ho portato avanti, come ad esempio Alessandro Zan.
Pur essendo un libro aperto su tante cose, no, e molte lei anche elaborata, difendi moltissimo giustamente il tuo privato. Sul tuo cuore c'è scritto un cartello "vietato bussare" oppure la porta è socchiusa in questo momento?
Guarda, molto semplicemente, molto sinceramente, non è che io sono la verginella che aspetta il principe azzurro a braccia conserte. Ho i miei flirt, potrei anche averlo in questo periodo, però dato che io ho tanti contenuti e io vado in televisione, cerco di parlare spesso di questi temi qui o quando vado ai dibattiti, non ho fondato la mia carriera sui gossip, diciamo così, di amore, quindi per rispetto della privacy mia e della privacy soprattutto dell'altra persona, tendo ad andare nei ristoranti senza avvisare i paparazzi, come fanno tante flop star.
Flopstar è stupendo, devo dire. Chiudiamo, senti, ti rivedremo a settembre in televisione ancora o magari ti piacerebbe iniziare a scrivere anche un nuovo libro?
Mi piacerebbe scrivere un nuovo libro e ho delle idee. Poi a ottobre ci sarà questo festival di cinema a tematica LGBT plus che si chiama Lovers a Torino, che dirigo artisticamente. E poi mi piacerebbe anche fare un po' di teatro, avrei voglia di fare teatro perché bisogna aiutare questo settore che è veramente stato massacrato dal Covid.
Parole sante, grazie di cuore alla bellezza e alla simpatia di Vladimir Luxuria, spero di rivederti presto davvero, ciao.
Grazie a voi, e nel firmamento di tutte le radio brilla una stella, Stella FM. Saluto a tutti voi via etere, via etere da Vladimir Luxuria.